cominciare qualcosa, devi solo cominciare qualcosa. Se tu vuoi far partire qualcosa, devi solo far partire qualcosa. Troppo alto per volare, troppo basso per cadere. Troppo alto per volare, troppo basso per cadere. Too high to get over, too low to get under. Too high to get over, and the pain is thunder. Too high to get over, the pain is thunder. And the pain is thunder, and the pain is thunder.
Wanna be starting something, vogliamo cominciare a fare qualcosa, quindi...
Lezione d'inglese punto uno, lesson number one.
Questo era Giovanotti, Giovanotti e Sole Luna New York Lab.
Questa è roba fresca, recente recente?
Esatto, questa è proprio roba uscita da pochissimo, è un disco live che si chiama Oh Yeah.
Che c'hai solo te praticamente.
Di Giovanotti. Guarda, è una cosa strana perché inizialmente era un disco che era stato distribuito solo negli Stati Uniti. Perché questo è proprio la tournée che ha fatto Giovanotti la scorsa estate negli Stati Uniti, a New York, in una serie di locali di New York con questa band, la Sole Luna New York Lab, che era un po' la band sua tradizionale con Saturnino. E poi c'erano invece anche dei musicisti proprio americani. Scusate la mia voce di oggi che è proprio... Vorrei cominciare a parlare, se ci riesco.
Ma tu devi fare dei gargarismi prima di venire in trasmissione.
E quindi, diciamo, un disco appunto che era stato distribuito originariamente soltanto in America, quindi effettivamente per averlo in Italia bisognava importarlo e, diciamo, tramite il sito dei Giovanotti si poteva acquistare. Invece poi...
Uscito anche in Italia.
Sì, io vado sotto Natale, me lo volevo regalare, appunto uno dei miei regali, autoregali natalizi, sono andato... in un negozio ho detto: non ce l'avete quello di Giovanotti? No? Dice: come no? Eccolo.
Allora, allora hai visto.
E io lo consiglio, devo dire. Voglio spezzare questa lancetta.
Che è un orologio?
Sì, comunque una lancia sembrava troppo eccessivo. Se no, poi se spezzo la lancia fuori di Giovanotti, Franceschini mi
no,
mi critica troppo.
Anche spezzare un carro armato, voglio dire. Tanto.
No, a favore di questo disco, vabbè, Giovanotti, tu lo sai, io sono un appassionato.
Ah,
un
sì, non l'avevo mai capito. Guarda, adesso mi giunge nuova.
Però devo dirti, a parte come personaggio che davvero, questo è il disco e l'ennesima conferma, è comunque di uno dei pochi cantautori italiani.
Faccio una domanda su Giovanotti alla quale non puoi non rispondere.
Non ti preoccupare di rispondere.
Dopo.
Però devo dire, uno veramente che non si stanca di cambiare, di crescere,
lo
di
diceva
evolversi.
Anche in una canzone, no?
Esatto, ed è coerente, uno dei pochi cantautori italiani che non si è mai ripiegato su se stesso, che non ha mai... non si è mai ripetuto, e questo disco lo conferma perché è un disco bellissimo, questo lo voglio dire, anzi compratelo, faccio anche promozione, ve lo consiglio perché è esattamente quello che dovrebbe essere un live. Troppo spesso i concerti...
Con tutte le imperfezioni, dici tu.
Non solo, ecco. Di solito magari uno chiede un live, se si accontenta anche di un disco con qualche imperfezione, no? Però di solito, adesso faccio tanto per non fare pubblicità comparativa, no? Un altro personaggio che ci unisce, tra l'altro tra pochi giorni sarà a Terni, è Vinicio Capossela. È uscito da poco il suo live.
Ultimamente mi piace di meno, sai, ecco. Capossela.
E a me piace, come artista piace sempre. L'ultimo disco mi aveva convinto un po' di meno.
A me per niente.
E l'ultimo live mi ha convinto poco, proprio perché è tutto basato sull'ultimo disco. Quindi spesso i live, e anche i concerti live, i dischi live, non sono altro che una trasposizione dal vivo
dell'ultimo concerto, allora, dell'ultima tournée.
Dell'ultima tournée, che però a sua volta, di solito, le tournée sono tournée promozionali, certo. Quindi io adesso sembrerebbe invece che per esempio il concerto che farà Terni sarà diverso, non sarà basato su da solo, quindi magari sarà anche migliore come concerto. Vediamo. Però il disco, che tutto sommato è come se te senti il disco, soltanto che è leggermente diverso il suono, ma insomma siamo lì. Alla fine, se un concerto non fa che riproporre dal vivo un disco, ma io mi sento direttamente il disco, no? Invece, certo. Questo concerto di Jovanotti è straordinario proprio perché non c'entra niente né con l'ultimo disco di Jovanotti, quindi non ci sono le canzoni.
Che già è vecchio di qualche...
Un anno è uscito nel 2008, Safari, eppure di questo disco ci sono pochissime canzoni di Safari. Non c'è Fango, che era quella più famosa, per dirti. Ogni canzone è una creazione, è un'invenzione. Lui mescola e riprende addirittura non vecchi successi, come si fa nei concerti, in cui di solito, come bis, si fanno i vecchi successi spesso. Lui no, lui prende dei vecchi... canzoni dimenticate, in questo avete sentito, in questa Wannabe Started Something, un frammento finale che era praticamente il testo di Libera l'anima, che è una canzone del 1991, che non so neanche se uscì come singolo, ma non è sicuramente una delle più famose, insomma, di Jovanotti. Quindi in questo disco lui inventa, crea, mescola canzoni vecchie e nuove, fa delle cover inaspettate come Pagami d'amore Mario, che penso o Lontano Lontano, Stay in Alive, che pochi si aspetterebbero da Jovanotti.
Va bene, okay.
Quindi è davvero un disco pieno di inventiva e lo testimonia questa canzone che abbiamo sentito, che è una cover di Michael Jackson.
Che io non sapevo fosse una cover di Michael Jackson.
Questa canzone lui l'ha fatta, è una delle mie preferite di Michael Jackson. Io e Jovanotti evidentemente siamo molto vicini come spirito, è anche una delle sue preferite. Ideale per cominciare qualcosa, perché si chiama Wannabe Started Something, voglio cominciare a fare qualcosa.
Sarebbe anche,
è anche l'ideale per cominciare.
Parlo per te.
E questa canzone lui l'ha fatta proprio quando ha saputo della notizia della morte di Michael Jackson. Lui era in tournée in America con questo New York Lab e quindi ha fatto questa cover. Adesso entriamo nell'argomento della puntata con una
che
serie
non
di...
so quale sia, peraltro.
Adesso guarda, ci arriviamo, ma vedrai che cosa riesco a fare. Ti farò dei passaggi
salto mortale
tematici degni di Zuzzurro e Gaspare. Attenzione.
Allora mi metto seduto e comodo.
Bisogna giustificare questa canzone. Non è che posso dire l'ho messa perché mi piaceva sto disco, volevo sentire questa canzone. No, devo giustificare. Quindi, questa canzone di Jovanotti, tratta da questo album di Jovanotti, è una cover di Michael Jackson. Mm. Canzone tra l'altro che apriva il celebre album Thriller del 1983,
se lo dici
il disco
tu,
tuttora più venduto della storia della musica.
Ci credo.
Michael Jackson a sua volta di cover tutto sommato ne ha fatte abbastanza poche. Una delle poche cover che ha fatto, forse una delle due cover ufficiali che ha fatto, è Smile di Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, come tu sai, è stato anche il soggetto, il protagonista di un bellissimo film biografico diretto da Richard Attenborough.
Ne parlavamo la settimana scorsa.
E questo film di Richard Attenborough è stato magistralmente interpretato da Robert Downey Jr.
Secondo Francesco Patrizi è una ciofeca quel film.
Vabbè, Francesco Patrizi, adesso io lo dico, faccio come fa lui. Adesso io dico, Francesco Patrizi non capisce niente. Guarda questi giudizi come direbbe lui. Lui non capisce una mazza perché quel film è un capolavoro totale.
Poi te la vedi con
e
lui.
Se Francesco ha detto così, vuol dire che Francesco non capisce niente di cinema.
Beh, non dire questo. Dopo anni e anni di collaborazione a Tocalco Cinema.
Non si può parlare mai di quel film, che è uno dei più sottovalutati, tra l'altro, della storia del cinema. Cioè un capolavoro pazzesco, noi siamo d'accordo su questo, no, Francesco?
Sì, ma non farmi inimicare.
Un grande capolavoro che invece poi non ha avuto il successo meritato. Andatelo a cercare, trovatelo e guardatelo, perché
è
una bella biografia, ma è un bellissimo film.
Farmi fare una pubblicità, è in biblioteca, basta andare lì.
Ecco, e chiedetelo a Francesco Patrizi che lo
e non ve lo dà perché non gli è piaciuto. Dice no, si è rovinato, è rigato.
Dicevamo, film magistralmente interpretato da Robert Downey Jr., che in questi giorni
al cinema, ho capito,
con un altro bellissimo film.
Guarda che che razza di tela,
da
sei peggio di un ragno.
Che poi ci dà la scusa, questo, l'uscita il di questo film, per parlare finalmente di un personaggio che è uno dei miei miti assoluti.
Ecco. Che più di Jovanotti no.
No, beh, miti nel senso
letterari.
Ecco, quando si parla della famosa isola deserta, no?
Chi te porteresti?
Ecco, io mi porterei Distretto di Polizia, Indiana Jones e Sherlock Holmes. Ah. Cioè le tre cose che veramente mi divertono e mi rilassano di più in assoluto.
Okay.
Sherlock Holmes io lo sto leggendo, l'ho scoperto una quindicina d'anni fa. Ma così, ho letto un racconto, poi ho letto Il Mastino di Baskerville. Poi mi sono comprato tutto Sherlock Holmes anche perché costava poco, sai?
Sì, ce l'ho anch'io. Ce l'ho anch'io.
Però in realtà ho iniziato a leggere abbastanza qualche anno dopo, 5 anni fa, e me ne leggo un libro l'anno perché non voglio finirlo troppo presto.
Anche perché non è che sia poi sterminata, voglio dire, la
produzione. Sono 9 libri.
Poi sono gli apocrifi però, eh?
Poi ci sono i, però gli apocrifi francamente non mi interessano.
Lo so.
Perché sono, io sono un po' come i Vangeli apocrifi, poi sì, possono essere una curiosità da leggere, però non c'entrano niente col Vangelo, quindi.
Lo so.
Però adesso ne parliamo degli apocrifi, visto che è il tema della puntata.
Io qualcuno non ho letto.
Degli apocrifi
di Sherlock Holmes, sì.
Ma ce ne sono due, vabbè, dopo ne parliamo.
Dopo ne parliamo.
Allora, prima mi devi fare la domanda su Jovanotti.
La domanda su Jovanotti è questa, ma tu lo sai, te lo ricordi che molti anni fa, quando Jovanotti era alle prime armi e cantava le canzoncine tipo La mia moto, eccetera, Beppe Grillo lo definì una scorreggina?
Ma guarda,
te lo ricordi?
No,
era un Sanremo dell'86.
La cosa triste per un grigliano e un giovanottiano come me
è
che Beppe Grillo continua a definire. Cioè, anche adesso, in realtà, se tu sei, mentre Jovanotti è un fan di Beppe Grillo, e tanto che sul sito di Jovanotti c'è il link al blog di Beppe Grillo, Beppe Grillo parla ne parla sempre con molta sufficienza e dice: beh, lui adesso non dice più, ovviamente, non punta più non può dire che è un frivolo Jovanotti, però dice che ama semplificare questo discorso del debito, cancella il debito, in realtà è un discorso molto complesso che quindi non si può risolvere così in modo rocchettaro, eccetera eccetera, ma qui la discussione
allora ce l'avrebbe anche con Bono da questo punto di vista.
Infatti ce l'ha anche con Bono, appunto. No, lui ce l'ha con i cantanti che pagano del debito, perché dice il debito è una questione molto complessa e non la risolvi con un concetto,
no, ma poi effettivamente con uno slogan. Dalla posizione privilegiata di un miliardario come Bono, effettivamente è facile parlare
miliardario
del debito.
È pure Grillo, non è il problema, e lui lo dice anche,
infatti
Grillo,
a me non è simpatico manco Grillo.
No, ma non è il problema, lui fa un discorso più politico, tecnico, cioè lui non è che dice siccome tu sei ricco non puoi pagare ai poveri, perché sennò veramente...
ho capito, però insomma...
Lui dice non può, il debito non si può cancellare, quindi è assurdo dire cancella il debito, perché il debito dei paesi poveri non lo puoi cancellare, tecnicamente. Devi piuttosto chiedere una serie di provvedimenti che sono molto più complessi.
Però all'epoca, quando ci fu questa definizione un po' offensiva di Grillo, lui si riferiva alle doti canore di Jovanotti, perché Jovanotti non aveva ancora fatto l'esploit così del...
Però devo dire che da questo punto di vista mi sembra che stia crescendo comunque anche
come compositore,
sta imparando anche a cantare.
Come cantante, dai, Arnà.
Guarda che questa
te voglio bene, Arnà. Non si può sentire.
Wanna Be Starting Something, che è una canzone di Michael Jackson.
Quando scrive,
credo
molto...
che a livello canoro è piuttosto impegnativo.
Fammi dire una cosa che da me, che non sono un giovanottiano, non sono nemmeno un anti-giovanottiano, assolutamente. Quando scrive, Jovanotti è molto bravo. Ultimamente scrive soprattutto dei testi molto interessanti. Anche Baciami Ancora, la canzone che ha fatto per il film di Muccino, è molto bella. Quando canta non si può sentire.
Vabbè,
ma io mi fermo qui.
Allora, parliamo invece appunto di Sherlock Holmes. Io ho perso il filo nel frattempo.
Niente, parlavamo dicendo... di Robert Downey Jr.,
sì.
Charlie Chaplin.
No, appunto, diceva...
E Sherlock Holmes.
Io
gli apocrifi.
Sherlock Holmes l'ho scoperto appunto... ho iniziato a leggerlo una decina d'anni fa... la lettura ufficiale l'ho iniziata 5 anni fa, ho letto finora 5-6 libri, ancora me ne aspettano molti, quindi sono curioso, non mi dite come va a finire.
Non so quale stai leggendo, come faccio a dirti come va a finire?
In generale. Che fine fa? Però posso dirvi questo, che
muore e poi risuscita.
Parliamo appunto di Distretto di Polizia, ne parliamo... Ho fatto qualche danno.
Perché tocchi
Distretto di
ciò che non devi toccare?
Almeno una volta l'anno. A Indiana Jones abbiamo dedicato una puntata quando è uscito l'ultimo film. Quindi adesso abbiamo la scusa per parlare finalmente di Sherlock Holmes, proprio perché è uscito questo film. Film, ecco. Io ti faccio
del
una
marito
mini,
di Madonna.
Ti faccio una mini recensione del film.
L'ho letta su Facebook. Guarda,
letta, quindi già sai tutto.
So tutto.
Allora, bellissimo film.
Sì.
Grande regia.
Sì.
Veramente un regista straordinario.
Spettacolare.
Attori fantastici.
Scenografie.
In parte scenografie assolutamente meravigliose.
Speciali.
Musiche ottime. Quindi io penso che a questo punto, se loro decidono di fare un film su Sherlock Holmes, gli verrà bellissimo. Aspetto che decidano di farlo, perché questo qui con Sherlock Holmes non c'entrava
nulla. Non sono d'accordo. Non hai letto tutto Sherlock Holmes?
No, allora Io non l'ho ancora letto tutto, ma devo dire, no, ma la cosa che mi ha fatto rabbia, Francesco, è che proprio perché questo non è una reinterpretazione libera e fantasiosa di Sherlock Holmes, come ne sono stati fatti tanti. Io non ricordo se fosse Billy Wilder o
sì,
chi.
Sì, la vita privata di Sherlock Holmes.
Ecco, soluzione al 7%. Quello c'era un certo punto.
Senza indizio.
Sherlock Holmes che incontrava Freud addirittura.
Sì, sì, sì. Quello è un apocrifo, però, eh?
Appunto.
Quello è tratto da un apocrifo.
Ecco, quindi spesso i film, anche quello di prodotto da Spielberg,
Piramide
di paura.
Paura,
che era un'invenzione su Sherlock Holmes.
Giovane ragazzo, sì.
Quindi le invenzioni sono state fatte tante. Questa non era un'invenzione, aveva tutto sommato l'ambizione, la pretesa di essere un film, poteva essere il film definitivo su Sherlock Holmes, finalmente il film con la I maiuscola, da il, perché effettivamente io delle poche cose che ho visto al cinema non c'è niente che mi abbia convinto, e spesso è vero, Sherlock Holmes viene ritratto come una sorta di pensionato, insomma, no?
Non con so, la pipa curva.
Leggevi il giornalino, c'erano i racconti del maresciallo, che era il maresciallo in pensione che risolveva i casi. E più o meno stiamo qui, cioè lo Sherlock Holmes stereotipato è quello appunto con la calabash, aspetta che me lo so anche segnato come si,
la pipa?
Come si pronuncia, esatto,
ah,
sì.
Ho capito.
Il cappello è il Deerstalker. Cioè il cappello da cacciatore, e la calabash è la pipa tipica, che non ha mai portato
né
il cappello
anche.
La cocaina però non è uno stereotipo, mentre invece sta nei libri. Però insomma c'è questo stereotipo, molto, un personaggio molto
posato.
Watson sempre grassoccio, bambacione, no?
Sì. Un po' succube della moglie.
No, io sto parlando del...
Watson.
Beh, non lo so, perché io dei film...
Non
i romanzi,
ah,
ma
nei film.
Film,
ok.
Attenzione.
C'è anche questo nei stereotipo. Film qualche volta, anche nei film.
Quindi dire basta, adesso facciamo uno Sherlock Holmes che è vero, cioè uno Sherlock Holmes che fa pugilato, Sherlock Holmes che è uomo d'azione, è una sorta di Indiana Jones. A me è per quello che mi appassiona Sherlock Holmes, perché effettivamente è una sorta di versione letteraria di Indiana Jones.
Va l'inseguimento, si scatena.
Fa delle cose fantastiche. Ha ripreso dei personaggi che sono nei romanzi, Moriarty. Irene Adler, Mary, la moglie di Watson. Quindi tutto sommato poteva essere il film definitivo
su
Sherlock Holmes.
E invece cosa è che non ti ha convinto?
Che si sono inventati la storia, alcune cose... no, non dovevano.
È
ma
un patchwork di
storie. 60 racconti in tutto, tra libri
e
romanzi. Hai 60 storie su Sherlock Holmes, perché te la devi inventare?
È perché è una specie di puzzle delle storie.
Ma è una puzzle fatto male. Non solo, ma è anche molto ambiziosa la storia, perché il soggetto, in realtà, il protagonista, questo Blackwood, no? Il cattivo, diciamo,
il
è in realtà ispirato a un personaggio realmente esistito. Ha dei riferimenti a Jack lo Squartatore. Quindi non è neanche una storiella così fantasy buttata là, ha anche delle ambizioni a mio avviso totalmente
però
mal riuscite.
Però non era scritto da nessuna parte che sarebbe stato un film fedele ai romanzi.
Sì, ma ripeto, come ha lo stesso difetto di Asterix, primo.
Asterix non
io
piace.
Non so se tu l'hai visto, io ero appassionato dei fumetti, sono corso a vedere il primo film, che era quello con Depardieu e con Benigni. Rimasi molto deluso perché il film era bellissimo, Depardieu straordinario, proprio stile registico fumettistico, grandi rimandi al fumetto, divertentissimo, fatto molto bene. La storia, anziché prendere uno degli albi di Asterix, l'hanno inventata male, una storia senza né capo né coda. Il film successivo, che era Asterix e Cleopatra, ripreso da un celebre fumetto e da un film d'animazione anche che fu fatto, film bellissimo, a parte la Bellucci che faceva Cleopatra, per il resto era un film fantastico. Quindi se loro decidessero, secondo me, di prendere un libro qualsiasi, una storia, un racconto di Sherlock Holmes e mettere in scena stravolgendolo, reinterpretandolo, fateci quello che vi pare, ma prendete Conan Doyle, perché ve lo dovete inventare male, storia ma senza né capo né coda, scritta
era...
male, secondo me
non sono d'accordo.
Devo fare delle critiche invece specifiche, io non amo i film d'azione.
Ma come? Vai a vedere Indiana Jones e non ami film d'azione?
Ecco, la differenza fondamentale che c'è tra Indiana Jones e i film d'azione che fanno oggi, a me, ahimè, compreso Sherlock Holmes, è che in Indiana Jones l'azione è parte della narrazione. In questi film l'azione ferma la narrazione. Quindi io le scene d'azione le trovo molto noiose, perché la narrazione si ferma, c'è un combattimento e poi si ricomincia. Matrix, per dire, il film più noioso che abbia mai visto è Matrix Reloaded, in cui metà film erano combattimenti che iniziavano e finivano allo stesso modo, cioè alla fine del combattimento non era cambiato nulla. Qui è la stessa cosa, secondo me.
No, non sono d'accordo.
Ci sono scene d'azione molto lunghe che non portano avanti la narrazione, sono combattimenti spettacolari, ma è come in un musical, in cui uno si mette a cantare, poi finisce di cantare e ricomincia il film. Qui ci sono i combattimenti, ci sono le scene d'azione e poi ricomincia il film. Non succede quasi nulla, se ci fai caso, durante le scene d'azione. Non c'è la narrazione forte.
Io mi sono divertito. Tutte queste domande non me le sono fatte.
Resta il fatto che dire che la regia è fatta molto bene. La regia è fatta molto bene. Gli attori
la ricostruzione
fantastici.
Della Londra vittoriana.
Perché io, davvero, se decidono di fare un film su Sherlock Holmes, lo faranno benissimo. Okay, ne sono sicuro. Vabbè. Quindi Robert Downey Jr. comunque è molto bravo.
Anche Jude Law è molto alcune bravo. Robert Downey Jr. ringiovanito, Jude Law un po' invecchiato nel film.
Quello che invece non mi ha. Sì, questo lo condivido con te. Quello che non mi ha convinto, invece nello specifico, da holmesiano, da appassionato di Sherlock Holmes, invece è il rapporto tra Sherlock Holmes e Watson, che diciamo ambiguamente omosessuale.
Ma non è neanche tanto ambiguamente.
Ecco, nel prossimo sembrerebbe che vogliono esplicitare ancora di più questa cosa. Io non ho nulla contro i film che fanno questo tipo di operazioni, a meno che non le devono andare a fare su personaggi che non hanno nulla di omosessuale. Allora, se tu mi prendi un libro, come ce ne sono tanti,
Oscar Wilde,
sul ritratto di Dorian Gray, per esempio, hanno esplicitato un rapporto omosessuale che nel libro era solo accennato.
Sottinteso.
Ho capito, però se nel libro è accennato, magari lo scrittore a quei tempi non poteva permettersi di far vedere certe cose, tu me le fai vedere mi sta anche bene.
Oscar Wilde si permetteva
visto
ben
che i tempi
altro,
sono cambiati, comunque. Appunto, però ci stanno questo tipo di cose. Così come allo stesso modo è spiacevole quando invece un rapporto magari velatamente omosessuale in un libro viene censurato in un film, come è successo credo all'Uomo senza volto di Mel Gibson, e viene invece totalmente cambiato. Anche se in quel caso la storia del film era talmente bella che secondo me se l'hanno cambiato l'ha cambiato bene, perché comunque era bello il film. Ma visto che Sherlock Holmes e Watson sono testimone, lettore appassionato, non hanno assolutamente nessuna ambiguità nel loro rapporto, a differenza di Batman e Robin, per dire.
Per esempio, sai, sono tu sei un fan dell'Uomo Ragno, per forza parli male di Batman e Robin.
Male, mica ho detto male, ho detto che c'è stata questa ambiguità, voglio dire. Invece in Sherlock Holmes e Watson non c'è, quindi perché tu me lo devi mettere? Al di là dell'omosessualità.
Ti posso correggere un attimo, secondo me non c'è in Watson. Qualche sospetto per Sherlock Holmes ce l'avrei io, quando lui parla, quando Watson lo accusa di essere misogino, quando Watson lo accusa di essere un po' indifferente al fascino femminile. Forse Holmes un pochettino qualche...
Non mi risulta però tendenza. Che Holmes in tutti i suoi libri abbia mai avuto... Cioè, semmai ha avuto una grossa propensione.
Ma tra un libro e l'altro,
per Irene Adler,
tra un libro e l'altro,
che effettivamente è, dice Watson nel racconto Uno scandalo in Boemia, la donna. Quindi è vero, anche tutto il fatto che lui c'aveva la foto in casa di questa Irene, questo è vero, sta nei libri. Ripeto, hanno fatto male a inventarsi la storia.
Però se uno va al cinema a vedere Sherlock Holmes senza tutte queste così
si diverte.
Considerazioni,
no, è un bel film.
Si diverte
assolutamente.
E poi magari, perché no, può essere spinto a leggere i romanzi.
Io lo invito a leggere i romanzi, quindi, che sono molto meglio del film.
Vabbè, questo certo, d'accordo, questo può essere anche vero, però insomma...
Però ripeto, io spero
come
nel
film
seguito,
di intrattenimento, secondo me, come film di intrattenimento è,
no, ma anche come
è
film
una spanna, ripeto, di sopra della media.
Sicuramente, ma anche come film su Holmes non è male. Ripeto, io confido tanto nel seguito, spero che il seguito lo prendano da un libro, evitino magari questa cosa del rapporto omosessuale, ma non è tanto per l'omosessualità a livello sessuale.
Perché non c'è un appiglio nel
no, ma è proprio nel tipo di rapporto che sbagliato, cioè, anche se non ci fosse questa omosessualità latente, che nel film, questo film non c'è tutto sommato, comunque.
No, in questo no, anche perché Watson si deve sposare. Perché.
Però effettivamente hanno un rapporto un po' battibeccano.
Come due vecchi amanti.
Ecco, cosa che invece nel libro non c'è. Cioè nel libro Watson è sempre contento di seguire Holmes, perché si diverte tantissimo.
Ma non sempre però.
Io non ho ancora letto nessun racconto in cui lui è riluttante.
Fa un po' l'imbronciato in qualche racconto. Fa un po'
forse
il sostenuto.
In questo caso il film si ispira a racconti che io non ho ancora letto.
Beh,
chissà.
Forse.
Però anche Mary, insomma, io vi dico come va a finire. Mary muore.
Lo sappiamo. La moglie di Watson muore, lo sappiamo.
E poi si risposa.
E poi si risposa.
È bello che nel libro la morte di Mary...
Quanto sei cattivo, non lo dire.
No, ma no, che tanto sul film non la faranno morire, sono sicuro di questo. Su vabbè, questo la stravolgeranno. No, ma è bello che, pur essendo un ciclo di racconti d'azione, nel libro Mary non è che muore a seguito di uno dei casi di Holmes. Non sappiamo neanche di che muore.
A un certo punto ci dicono che era vedovo. Sì. Che Watson era vedovo.
Neanche si dice che è vedovo. È molto bello, è molto delicato. Cioè, Holmes, quando ricompare dopo la sua presunta morte, da
caduto
Watson,
dalle famose
gli fa le
cascate.
Condoglianze per il suo lutto. E dopodiché, siccome qualche tempo dopo Watson si trasferisce nuovamente a vivere con Holmes, capiamo che il lutto riguardava la moglie, insomma, certo. Non è che gli era morto qualche altro parente. Non so.
Però il fatto anche che abbiamo 10 minuti, il fatto che andasse a vivere con Watson, insomma,
vabbè, coinquilino,
con Holmes, coinquilino, va bene.
Coinquilini, ecco, raccontiamo un po' la storia a questo punto di vista.
Vabbè, la sapranno
del
tutti.
Libro. No, la storia che magari
del
tutti
film,
sanno.
Del libro.
No, del personaggio. Del
personaggio.
Sherlock Holmes debutta nel 1887
con uno studio in rosso,
esatto, in cui sono preparato. Si inizia proprio con la storia di Watson, che si laurea in medicina, va a fare la guerra in Afghanistan, torna e cerca appunto un appartamento per cominciare a esercitare la sua professione di medico.
Specifichiamo che la narrazione è affidata proprio a Watson,
a Watson.
È lui
Watson,
che lui parla in prima persona.
Tutti i libri, o quasi tutti i libri di Sherlock Holmes, sono le memorie del dottor Watson, che quindi è il vero protagonista, poi tutto sommato.
È lì un narrante.
E che è un personaggio d'azione, assolutamente, anche lui.
Non è il vecchio rimbambito che ci hanno fatto vedere in qualche altro film.
Jude Law ci sta proprio bene a fare il Watson fatto bene.
Io difendo il film di Guy Ritchie.
Lui cerca appunto un appartamento, come dire, per spendere di meno, no? Visto che insomma, è un giovane medico, è appena laureato, ancora deve cominciare a esercitare la professione. Quindi trova questo coinquilino con cui divide l'appartamento, che è appunto un altro giovane, perché qui parliamo in realtà, Piramide di paura era una rilettura giovanilistica di Holmes. Sì, ma in realtà Sherlock Holmes quando inizia è giovane.
30 anni.
Sì, ma anche di meno, credo.
Di meno.
Penso che Holmes e Watson quando si conoscono hanno 27-28 anni, orientativamente.
Ma divide perché allora li rappresentano sempre come due sessantenni?
Esatto, anche qui,
no, capito,
anche qui è vero che quando hanno chiuso la carriera, perché ecco, le storie di... Adesso non so dirvi la cronologia esatta, perché di solito sono ambientate 3-4 anni prima il presunto accadimento. Però la pubblicazione delle storie, quindi la prima sarà ambientata verso il 1880, metti, ed è uscita nell'87. Quindi la prima esce, Uno studio in rosso, è del 1887. Da lì seguiranno 5 libri di racconti e 4 romanzi. L'ultimo libro è Il taccuino di Sherlock Holmes, che esce nel 1927.
E quindi sono passati
quindi
40 anni.
Quasi negli anni 30. Quindi insomma, quindi effettivamente alla fine, agli ultimi anni di Holmes, è un signore piuttosto attempato, sì, Holmes, nelle sue ultime avventure.
E vabbè, questo è il motivo.
Sappiamo che a metà strada Conan Doyle uccide Holmes, tenta di liberarsene perché non lo sopportava più. Quindi dopo Uno studio in rosso, che io vi consiglio di leggere, non è molto conosciuto tutto sommato, Francesco, è molto più famoso il Mastino dei Baskerville come romanzo.
Perché forse c'è una venatura horror il Mastino dei Baskerville.
Ma invece secondo me, io tuttora, il libro più bello che ho letto di Holmes è Uno studio in rosso, che è fantastico proprio come romanzo, come struttura narrativa, come raccontato. Leggetelo,
Conan Doyle
è veramente bellissimo, grande scrittore. Posso dire
una cosa, mentre forse Agatha Christie addirittura è ancora più famosa come giallista, ma secondo me non è una grande scrittrice. Conan Doyle è un grande scrittore, cioè Agatha Christie è una grande inventrice di trame e di inghippi e di situazioni gialle, come si dice, ma Conan Doyle è anche un grande scrittore di psicologia umana, per cui sappiamo che lui era interessato di spiritismo, di storia, di leggende, per cui non era solo il creatore di Sherlock Holmes.
E questo è fondamentale per capire il motivo per cui lui ha scritto anche l'autobiografia che si chiamava Ucciderò Sherlock Holmes, cioè lui lo odiava questo personaggio, proprio per questo, perché non era tutto sommato appiattito su quel personaggio, è uno scrittore molto versatile e che ha fatto anche tante altre cose importanti. Pensiamo, io in realtà il primissimo racconto che ho letto di Conan Doyle non era Holmes, ma era La Mummia, che era un racconto horror molto bello. E poi ricordiamo che lui ha fatto Il Mondo Perduto.
Sì.
Il Mondo Perduto
prima di Spielberg.
Prima di Spielberg. E Spielberg, tutto sommato, si è ispirato a Crichton, che ha chiamato il suo romanzo proprio Il Mondo Perduto, il seguito di Jurassic Park. Perché tutto sommato Il Mondo Perduto è stato l'antecedente di Jurassic Park, cioè il primo grande libro, e poi anche hanno fatto molti film a Hollywood, dedicato agli esseri umani che interagiscono con i dinosauri. In questo Mondo Perduto erano appunto sopravvissuti i dinosauri. E che poi era il primo capitolo di una saga di fantascienza che aveva per protagonista, mi pare, Dottor Chandler o qualcosa del genere, e che quindi in realtà lui non solo ha fatto tanti altri libri, ha fatto addirittura altre saghe dedicate ad altri personaggi,
però
molto importanti, ma tutti lo ricordano con Sherlock Holmes, e quindi per questo lui a un certo punto si è stancato. Quindi dopo Uno studio in rosso c'è Il segno dei quattro, al termine del quale la protagonista di Il segno dei quattro, che è la figlia proprio dell'uomo che aveva chiesto a Holmes di intervenire, si innamora di Watson e si sposano, e appunto Mary. Poi c'è le avventure di Sherlock Holmes, il primo libro di racconti, poi c'è Le memorie di Sherlock Holmes, e al termine delle memorie di Sherlock Holmes, Holmes muore, ucciso da Moriarty,
precipitando
dalle cascate.
Sollevazione popolare. Sollevazione popolare. Casino bestiale.
Dopo 8 anni, Conan Doyle è costretto a rifare un libro su Sherlock Holmes, che è Il Mastino dei Baskerville. Attenzione, Il Mastino dei Baskerville, come cronologia, è ambientato dopo Uno studio in rosso e prima del segno dei quattro. Quindi in realtà è un... un prequel, come si dice, un antefatto, quindi si giustifica in questo modo la presenza di Holmes. Ma lui pensava che di aver finito, non aveva finito,
no.
E quindi a un certo punto è costretto a resuscitare proprio Sherlock Holmes, che ritorna, spiega che in realtà non era morto, ma
si era finto.
Si era finto morto per molti anni, e quindi con il ritorno di Sherlock Holmes ricominciano le avventure. Segue appunto il ritorno di Sherlock Holmes, poi un altro romanzo, La Valle della Paura, che è l'ultimo, e poi ancora ci saranno le memorie di Sherlock Holmes, il taccuino di Sherlock Holmes, l'ultimo saluto di Sherlock Holmes, tutti i racconti che vanno avanti, ripeto, fino al 1927.
Fino alla morte di Conan Doyle, praticamente.
Conan Doyle muore nel 30, quindi 4 anni dopo l'ultimo. Nel frattempo però lui aveva fatto tantissime altre cose, abbiamo citato Il Mondo Perduto, tu citavi, ed è molto importante questo, i suoi studi sullo spiritismo,
sì.
A cui lui teneva molto. È buffissimo il fatto che Sherlock Holmes non è soltanto un racconto realistico, cioè non è di fantascienza, ma da Sherlock Holmes il soprannaturale è totalmente messo alle porte.
Beh, cioè, lui è l'esempio stesso dell'indagine razionale, no?
Totalmente razionale. Ma devo dire che insomma, non solo io, che sono, pur essendo cattolico, sono assolutamente iperrazionalista da questo punto di vista, non credo in nulla che sia strano, no? Eppure la settimana scorsa vi ho raccontato, per dire, le leggende
rumene
che ho sentito, che mi hanno comunque affascinato in Romania.
Il invece, famoso cane nero.
Da questo punto di vista, Conan Doyle rifiuta anche le leggende, tant'è vero che il Mastino dei Baskerville non è altro che un modo per sfatare una leggenda, no?
Sì.
C'è questo cane infernale che si risulta può essere una truffa, sì, che sfruttava proprio le credenze popolari. È buffissimo quindi il fatto che Conan Doyle rifiuti da una parte totalmente anche soltanto le suggestioni del soprannaturale e nello stesso tempo ci creda profondamente.
O comunque ne fosse attratto.
No, non è che era attratto, ne era profondamente convinto. Cioè lui era proprio un credulone.
Forse
lui credeva,
voleva
tutto.
Appunto separare... Separare le due passioni.
Ma tu conosci, questo è molto interessante, il dibattito, l'amicizia e l'inimicizia con Houdini.
Sì, il famoso mago. Sì,
esatto,
sì.
Lui era molto amico di Houdini, si era avvicinato a Houdini proprio perché era attratto da queste cose soprannaturali che lui faceva. Houdini era esattamente il contrario, cioè pur non essendo ateo, anzi era una persona credo proprio molto religiosa, ma voleva proprio smentire, voleva smascherare tutti quanti i truffatori e quindi inventava dei trucchi di prestigio che riproducevano esattamente quello che facevano i truffatori, spacciandoli per eventi soprannaturali.
Dimostrando che erano appunto dei malviventi.
Comprese sedute spiritiche, eccetera.
Gli ectoplasmi. Che
quando si sono conosciuti, sì. E Houdini quindi ha cercato di convincere Conan Doyle che tutto lo spiritismo erano tutte truffe, e gli ha dimostrato i trucchi, cioè gli ha mostrato, guarda, io adesso faccio una seduta spiritica, ti faccio vedere, e poi dice, vedi, io in realtà ho fatto così e così. Conan Doyle ha risposto no, tu non lo sai, ma tu fai delle cose soprannaturali. Ma no, faccio dei trucchi. No, tu credi di fare dei trucchi. Ma in realtà
quindi
tu inconsapevolmente sei una persona che ha dei poteri paranormali.
Okay.
Quindi veramente, e per questo hanno proprio litigato, ci sono state polemiche ferocissime, e anche dopo la morte di Houdini, Conan Doyle ha continuato a dire che Houdini era comunque un personaggio.
Bene. Abbiamo due minuti, Arnaldo.
Abbiamo due minuti. Diciamo allora, per esempio, che vabbè, a parte i 56 racconti, i 4 romanzi che abbiamo citato, il personaggio che ha ispirato Sherlock Holmes, Joseph Bell, un medico nato nel 1837, morto nel 1911, medico scozzese, che era stato professore di sappiamo che come Watson Conan Doyle era un medico, era laureato in medicina, e era stato il suo professore universitario, lui era stato anche assistente Conan Doyle di Bell e aveva ammirato questo suo il metodo appunto della deduzione, no? Bell tra l'altro sembrerebbe che abbia anche aiutato la polizia nel caso di Jack lo Squartatore in altri celebri casi, perché lui appunto da un dettaglio riusciva a ricostruire per la serie proprio. Voi oggi avete fatto una passeggiata nei giardini di Kensington perché avete le scarpe sporche di terra rossa, quel tipo di terra si trova solo lì. Queste cose che noi troviamo in continuazione su Sherlock Holmes, lui le riprese spesso testualmente da cose che aveva detto Bell ai suoi studenti durante le lezioni. Quindi Bell è stato il vero Sherlock Holmes.
C'è un fondamento di verità.
Altra cosa, gli apocrifi.
Gli apocrifi al volo
dobbiamo citarli,
30
perché
secondi.
Gli apocrifi sono tutti quei racconti che sono esclusi dal canone, cioè che non stanno né nei 5 libri né nei 4
quindi
romanzi
non
di
li
Sherlock
ha
scritti Holmes.
Lui.
Oh, la cosa buffa è che in realtà tra gli apocrifi ci sono due racconti di Conan Doyle.
Forse nel qualcuno senso, che si firmava
con no. Conan Doyle ha scritto due racconti di Sherlock Holmes, che due raccontini anzi di Sherlock Holmes, che non stanno nei libri perché erano estemporanei. Uno l'ha fatto per una rivista, la rivista della sua università. Per il, era stata una fiera in cui si raccoglievano fondi per allargare il campo di cricket, e tutti il giornale aveva chiesto articoli a tutti gli ex studenti, anche illustri. Quindi lui ha fatto un articolo sotto forma di racconto. In questo racconto c'è Holmes che deduce che Watson deve scrivere un articolo per l'Università di Edimburgo per questa fiera, e gli dice fallo pure, racconta pure quello che ti dico. Un altro, questo bisogna dire che è carinissimo, ancora più breve come racconto, è scritto in un libricino in miniatura, minuscolo, che ha trovato posto nella biblioteca della casa delle bambole della regina. La regina a un certo punto fece questa grande casa delle bambole a casa sua e chiese a tutti i più grandi scrittori inglesi del tempo, quindi mi sembra che ci fosse anche Barry, non so se anche Wilde.
Comunque, per la cronaca è quello di Peter
Pan. Esatto, e fecero, ognuno scrisse un racconto, e lo scrisse proprio in questo libro in miniatura che poi trovò posto nella biblioteca in miniatura. E Conan Doyle scrisse quindi un raccontino in miniatura di Sherlock Holmes, che è il racconto più difficile da trovare su internet. Comunque lo trovate in inglese, però non esiste in traduzione italiana, mentre La fiera del campo lo trovate anche in italiano, è anche carino, insomma.
E io segnalo anche tra gli apocrifi non di Conan Doyle un racconto, anzi un romanzo scritto da un suo ammiratore, che si intitola Sherlock Holmes contro Dracula, che è quello che si chiama proprio un pasticcio letterario.
Tra l'altro tu sai che sempre tra gli apocrifi ci sta con Sherlock Holmes, padre di Nero Wolf.
Padre di Nero Wolf,
che
sì.
Quando ha avuto una relazione con Irene Adler, proprio, e da questa Irene è nato Nero Wolf, e in effetti le date poi coincidono. E poi ci sono appunto gli apocrifi, che sono di due categorie, quelli fedeli e quelli infedeli. Quelli riconosciuti sono quelli che, pur non essendo stati scritti da Conan Doyle, sono perfettamente coerenti con il canone, mentre gli apocrifi non riconosciuti sono appunto quelli in cui si fantastica.
E quindi tra gli apocrifi non riconosciuti possiamo mettere anche il nuovo film di Guy Ritchie, visto che
Ritchie secondo me non è neanche un apocrifo, è, ripeto, poteva essere un film definitivo
e invece dobbiamo ancora aspettare.
È un bel film comunque, potete vederlo, ma soprattutto per dare i consigli, facciamo anche gli auguri a Francesco Franceschini, che ha fatto il compleanno da poco.
Grazie, da poco.
È anche un grande reading, di grande successo.
Che verrà replicato.
E annunciamo anche giovedì sera al Palazzo Gazzoli l'apertura di Visioni in Musica, con il concerto dedicato ai Pink Floyd da Rita Marco Tulli. Quindi per gli appassionati di Pink Floyd, un appuntamento da non perdere. Io ho sentito in anteprima alcune di queste canzoni.
Tu non sei un appassionato di Pink Floyd?
No, devo dire, forse
non ne parli mai.
No, però mi piacciono. Io ho soltanto un disco, cioè l'antologia, quella è The Best. E devo dire, ho sentito in anteprima alcune di queste canzoni e posso dirvi che sono addirittura, secondo me, alcune di queste
canzoni. Stai per dire un'esagerazione. Migliori dell'originale. Esatto. Lo sapevo.
Perché c'è il jazz in più, che comunque dà un tono di
freschezza.
Sì, diciamo. Quindi non perdete questo concerto con cui si apre la stagione di Visioni in Musica, giovedì 14 gennaio.
Va bene, allora non perdete venerdì alle 17 in biblioteca in Arrautori.
Assolutamente. E non perdete neanche domenica sera alle 22.
Alle 22 è la Lina Wertmüller dal Film Festival
Popoli e Religioni. E poi ovviamente andate a leggere, già che state
tutto,
in biblioteca,
tutto
allora, già che state in biblioteca, sentire in Arrautori, andate a Francesco e chiedetegli il film su Chaplin e tutto Sherlock Holmes.
E un giudizio su Chaplin di Attenborough, così vi picchia. Alla prossima.